Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Faiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i quattro moschettieri.
Salve, buonasera a tutti. Benvenuti alla 12ª edizione di Millumino di Meno a livello nazionale. Per Ponte Gagnano invece è la 4ª edizione. Ne abbiamo fatto una a Faiano 4 anni fa, poi l'anno scorso al Parco e 2 anni fa di nuovo qua. Millumino di Meno è una campagna, ormai chi è qui presente sa benissimo di cosa parla, è la campagna nazionale di Radio Rai 2. La trasmissione Caterpillar sul risparmio energetico e quest'anno anche della mobilità sostenibile. Infatti ci sono diverse associazioni, tra le quali la FIAB sta partecipando in contemporanea con delle passeggiate notturne a Salerno o dappertutto da qualche altra parte d'Italia. Diciamo che intanto volevo ringraziare Antonio e Carla Cotroneo che ci ospitano per la seconda volta. Grazie, quindi li ringraziamo con un applauso. Ringraziamo gli amici di Radio Ponte Regeneration che ecco, ci fanno, fanno questa diretta con noi e insomma collaborano normalmente una volta al mese. Insomma, abbiamo una trasmissione con le nostre Ladies in Green che una volta al mese parlano di tutte le problematiche ambientali e che purtroppo questa sera purtroppo le nostre Ladies in Green non ci sono per un motivo particolare. Intanto perché la nostra presidente Carla Del Mese ieri ha avuto una bambina, per cui io gli farei anche un applauso e gli farei gli auguri da parte di tutti. Quindi a Carla tantissimi auguri. È nata una Francesca e abbiamo un'altra Francesca assente perché c'è una segreteria, ormai la nostra Francesca Ferre è lanciata in Lega Ambiente regionale, nazionale, quindi in questo momento sta facendo una segreteria a Napoli, però ci raggiungerà, quindi salutiamo pure Francesca. Ma facciamo un augurio pure a Francesca, anche la Francesca figlia di Carla Del Mese, Francesca D'Ambrosio, perché insomma si chiamerà pure lei Francesca, quindi penso che in famiglia non ci sia molta fantasia, tra Carla e Francesca si esagera insomma. Esatto, infatti no, tra le altre cose ho portato qualcosa qui che è riferito a Francesco, a San Francesco. Va bene, quindi ritorniamo un attimo a Caterpillar, diciamo che questa campagna che ha il patrocinio tra l'altro del Presidente della Repubblica, del Parlamento Europeo, del Senato e della Camera, dei vari ministeri ambiente, istruzione e trasporti. E un'altra cosa, c'è stato quest'anno un cammino di Paola Gianotti da Milano ad Oslo in bicicletta per fare cose affinché venga premiata la bicicletta come candidata al Nobel per la pace per il 2016, perché la bicicletta è un segno proprio di fratellanza, di pace, di noi diciamo sono quest'anno, anzi vi invito, da 30 anni promuoviamo l'uso della bicicletta. Quest'anno sarà la 30ª edizione di Ciclamine. Io penso che ormai, a parte Ponte Gagnano, insomma, ormai la fama di Ciclamine ha travalicato anche i confini regionali, direi, perché abbiamo il nostro presidente regionale che ne parla pure quando sta a Torino, a Roma, a Milano di Ciclamine, insomma. Diciamo anche per il fatto del nome che è molto bello, insomma voi sapete perché è nata Ciclamine, per chi non lo sapesse, che non l'avesse capito, Amina è il probabile nome etrusco di Ponte Gagnano, quindi Ciclamina. Vabbè, poi a questo abbiamo aggiunto Camminamina, Animamina, una serie di cose insomma. Quindi io mi taccio un attimo E faccio intervenire pure, insomma, da due belle ragazze a due, perlomeno uno brutto maschiaccio, Angelo Mele, che ci parlerà, introdurrà anche la parte di risparmio energetico della campagna.
Va bene. Ciao a tutti. Allora, il microfono, mi sa che devo alzare un po'. Non volevo umiliare Peppe per l'altezza, però scusate, ma sennò non mi sentite. No, io volevo fare soltanto un'introduzione sul perché di questa campagna. Questa campagna, nonostante non sia stata, diciamo, inventata dalla Lega Ambiente, ma noi la promuoviamo, è una campagna che ci rappresenta in pieno, insomma, perché va a sottolineare quelle che sono le nostre battaglie, le nostre peculiarità. Ridurre gli sprechi in generale, in questo caso gli sprechi di energia. Quindi è una campagna che serve soprattutto per attivare una sensibilizzazione a ridurre i consumi. Non è che pensiamo che a un certo punto tutte quante le luci del paese si debbano spengere per poter risparmiare l'energia, però magari con dei piccoli esempi, come può essere quello di passare a un'energia alternativa, quindi non usare più le fonti fossili, o come può essere usare le lampadine a LED come questa cartoleria già sta facendo, ma da tantissimi altri esempi, come può essere usare la bicicletta che Peppe ha citato, che serve assolutamente a ridurre l'inquinamento, oppure andare a piedi anziché prendere la macchina, usare i mezzi pubblici, insomma ce ne sono milioni di esempi che potremmo fare, non siamo solo qui per questo, ma dobbiamo sentire della bella musica e anche dei bei testi. Vi faccio solo una citazione, è un sito, si chiama viviconstile.org, ci trovate tantissime buone pratiche, tante volte qualcuna ci è sfuggita, andate e vedrete che ci sono tante cose che potete migliorare. Noi aderiamo a questa campagna soprattutto per ricordarci che possiamo sempre fare qualcosa in più.
Allora io direi, prima di continuare, adesso è alto, prima di cominciare con le poesie, io direi di ascoltare un brano di Moreno Naddeo, che incidentalmente Moreno Naddeo fa anche il servizio civile al Parco Ecoarcheologico, ma penso che lo conosciate tutti, quindi è già abbastanza famoso. Moreno, è un tuo testo questo, chiaramente sì, sì. Sono testi di Moreno. Questa sera ci saranno anche delle poesie scritte da qualcuno di noi, insomma, e la musica, i bei testi sono delle poesie. Noi troviamo già sui libri di testo citate come poesie, da Fabrizio De Andrea, Guccini, a Ivano Fossati, insomma una serie di canzoni. Un giorno speriamo di trovare pure Moreno. Grazie.
Suonerò qualche pezzo che generalmente suono con la band, quindi ho provato a semplificarli un po', a renderli più scarni e provato a renderli adatti a chitarra e voce, insomma, così in acustico. Il primo si chiama Mare.
Thank you. umana. Chi lo te può salvare, io sento umana. Chi lo te può parlare, o vento tira nord e l'onna non si ferma, o vento tira nord e l'onna non si stancano, o mare a dove fornisce, quando ce la si ammischia, o mare che nasconde ogni cosa, mezza all'onna. Salva, io sento umara, chi la te va parla, o vento tira nord e l'onna non si ferma, o vento tira nord e l'onna non si stancana, o mare a dove fornisce, quando ce la s'ammischia, o mare che nasconde ogni cosa, mezza all'onna. Grazie.
Bravo. Ok. Infatti proprio ieri sera stavamo a un convegno che è riferito al nostro mare, insomma, perché chiaramente a parte la serata di questa sera siamo poi impegnati in mille battaglie, insomma, a parte l'apertura quotidiana del parco archeologico, dove anzi ne approfitto stasera perché da domani mattina lanceremo una campagna di sostegno del parco, insomma abbiamo subito un furto 15 giorni fa valutato intorno ai 2000 euro più o meno, insomma, tra danni e furti vari, e quindi lanceremo una campagna con una card amico del parco, insomma abbiamo una locandina e ci sono anche le card, chi vuole con 10 euro prende una card e sostiene il parco, insomma. E ieri sera invece stavamo a un convegno a Pestum sul grande progetto di ripascimento delle barriere soffolte a mare, insomma, dove praticamente il professor Ortolani dell'Università Federico II di Napoli ci ha confermato che è assolutamente una porcheria, ha usato queste parole per dire quello che vogliono fare al nostro mare, i 42 pennelli che partono dal fiume Picentino ed arrivano fino a Pestum. Il comune di Capaccio al prossimo consiglio comunale voterà contro, dopo aver dato un parere favorevole il vecchio sindaco, insomma, però non sapevano neanche che cosa stavano votando, come abbiamo potuto verificare pure qui a Ponte Cagnano, insomma. Va bene, allora io comincerei con le poesie, insomma, comincerei con Davide discepolo, che sta fremendo, lo vede che sta le mani, si sta mordendo le mani, e lui ci reciterà due sue poesie e ci dirà chi le ha dedicate, e, insomma, va bene, sei pronto Davide? Devi venire qua, vero Davide? Presentati, vieni qua.
Buonasera, mi chiamo Davide Discepolo e sono stato da Maurizio Costanzo nel 2002. C'è chi l'ha seguito e c'è chi non l'ha seguito. E io allora, se chi non l'ha seguito, vi posso recitare delle poesie di mio padre che non c'è più. Due poesie e racchiude proprio il senso pratico della sua dei suoi ricordi e tutta la storia sua. E inizia così: a mio padre. Ricordo le nostre passeggiate, i tuoi scherzi e le nostre risate. Adesso mi manca i tuoi sorrisi e la morte ci ha divisi. Vorrei da te volare e con te cantare. Mi manca quel tuo amore che mi scaldava il cuore. Aspettami nel cielo, papà, che la morte arriverà. Fra le tue braccia mi cullerai, non ci divideremo mai. Questa poesia è legato ai ricordi. Un'altra poesia è quando racconta tutta la storia sua. A mio padre. Un dì nuovo embrino sei nato, e la gioia dei tuoi genitori sei stato, e dall'età dei 10 anni hai sempre lavorato. A 25 anni ti sei sposato. Nel 1982 a me Daide mi ha chiamato, con la gioia nel cuore in giugno, e il Signore è volato. Il paradiso ha bussato e San Pietro l'ha premiato. Con la grande gioia ci ha lasciato il suo figlio Davide. Diciamo che a giugno fanno 20 anni che non ce l'ho più.
Bravo Davide, bravissimo Davide. Davide, lui viene a darci una mano. Ormai è il mio braccio destro. No, sono io il tuo braccio destro. Ah, tu sei il mio braccio destro. Quindi lui è volontario al parco. Stiamo facendo un po' di semenzai, di semi autoctone, un po' di cose varie. Insomma, poi stai collaborando col servizio civile qui alla biblioteca. Va bene, e allora giusto per, non so se qualcuno poi vorrà declamare qualche poesia, però abbiamo il nostro ragioniere Sabato D'Amato che ha portato delle sue poesie. Allora il ragioniere D'Amato, per chi non lo conosce, insomma lo conoscono tutti, è il nostro decano, praticamente è la colonna portante del parco archeologico, insomma senza di lui cadrebbe tutto, insomma.
Dovete sentire su Cala del Mese o su di lui?
No, Cala del Mese.
No, su di lui. Peppe Mancini. Allora, Peppe Mancini è un personaggio che se non c'era l'ave magria. Quando lo vedi è come un miraggio, lui ha il dono dell'ubiquità. Lui mo sta qua, fra poco sparisce. Mentre discute o fa una riunione, lascia tutti dicendo mi assento. Si è ricordato che a Giffone teneva un altro appuntamento. Quando parla è sempre distratto, fisicamente lo tocchi o lo senti, o cervello pensa al contatto che ha avuto con altri clienti. Lui adesso sta pensando a quello che ha fatto 2 ore fa. Quando parla il suo pensiero sempre costante, un poco al parco, un poco alla famiglia, di energie lui ne ha tante, sorride sempre che è una meraviglia, promette a tutti e a tutti accontento, perché a nessuno sa dire di no. Quando qualcuno poi si lamenta, gioca a fufurb tra mille però. Tiene amicizia con tante persone che manco isse e sapo contà. Dice la moglie che è troppo buona e Peppe Mancini ti puoi fidà. Nata virtù potene la sfrutta, ad ogni occasione si sapa adattà. Sia essa bella oppure essa è brutta, tutto per culo e sapo piglià. È cacciatore di contributi, li chiede al comune, provincia o regione, purtroppo riceve soltanto rifiuti, ed anche di questo si fa una ragione. Degli occhi verdi fu presidente e va dicendo che si è stancato, mo ci sta cercando un pretendente che purtroppo non ha ancora trovato. Tutte le sere dopo il lavoro incomincia la sua giornata, il suo riposo e il suo ristoro tutto al parco l'ha dedicato. ora c'è Ciuccio e c'è la Capretta, Diego, Marco, Gennaro e Tiziano, chi più ne ha, che più ce ne metta, finisce solo se suona la campana. Questa è vecchia sta cosa qua. Nessuno gli invidi la posizione, con tanto anziana da ragionare. Tra queste gestanne capa zappone, non vado avanti e mi fermo qua.
E poi anche sul volontariato.
Quello sul volontariato. Quello sul volontariato o su Calle?
La volontariato è Calle del mese e poi passiamo ai.
Allora, il volontariato.
E tu cosa?
Il volontariato.
10 anni
da così. Allora, il volontariato è una scelta di vita, piena di entusiasmo e spontaneità. Colui che te lo effettua sempre ti invita a dimostrare capacità. Così sei preso e distinto spronato per dimostrare cosa sai fare. Ritorni il ricordo del tuo passato quando costretto dovevi operare. Ora comandi la tua volontà senza una spinta né compromesso. Viene fuori la tua qualità, sei padrone solo di te stesso. Quando ti stanchi, ti fermi e ti siedi, mai nessuno ti comanderà. Al tuo fianco un amico tu vedi, puoi conversare solo se ti va. Avrai dagli altri riconoscenza, ti sentirai sempre appagato. Dovrai dar conto alla tua coscienza dicendo io ho fatto volontariato. Angelo Mele è un personaggio che è più adatto a lui questo. Solo a volte una stretta di mano, una dura fatica può compensare. È una cosa che sembrerà strana, che per capirla bisogna provare. Se no, altrimenti come si spiega quando si vede che un volontario non aspetta che qualcuno lo prega quando lavora senza un orario? È finita. Allora, Carla del Mese, alla quale facciamo gli auguri, io personalmente gliel'ho fatti. Allora, Carla del Mese, questo prima della nascita della bambina, è una donna molto cordiale, figlia del grande Riccardo del Mese, di simpatia ne tiene un quintale e la dispensa e non conta le spese. È molto corta, pimpante e carina. Ha trovato la vice, si chiama Francesca, a volte la trovi di prima mattina e respiriamo un po' d'aria fresca. Noto che intorno è cambiato l'ambiente, l'hanno portato intuito e cultura. Tutto è ordinato, fa presidente, di occhi verdi è tutta una struttura. Noto che a tutti regala un sorriso molto gentile ed accomodante. Carina assai, è un bel dolce viso, la si distingue in mezzo alle tante. Sa fare assai bene la presidente, incute rispetto col suo cantore. Nel ruolo assunto è attiva e presente e disponibile a tutte le ore. Compagna di vita del grande Andrea, cura Nuvola e le vuole molto bene, molto semplice, senza prosopopea, prende la vita come a lei conviene. Così Mancini ha passato la palla, scarica tutto sulla povera Carla. Furbescamente si mantiene a galla, però non sempre riesce a spuntarla. Perché la presidente tiene la corazza, fa finta spesso che non ha capito, ed io le prove che quando si incazza sempre l'ordine ha stabilito. Francesca Ferro, poi, meno male che c'è Francesca che tiene Angela sotto controllo, sempre gli inciuci, scopre ogni tresca e tira fuori il suo protocollo. Piccoletta, peperina e intelligente, ordinata con gran garbo, tiene testa a tutti quelli che le cambienti con s'affacciata alla finestra.
Lui fa lo psicologo oltre che poi.
Nel direttivo ora è cambiato. La maggioranza gira al femminile, con i maschietti tutti si sono dato il pizzico copiando il loro stile. Si sente qualcosa che nell'aria gira come un profumo alito di vento. Quando l'uomo a casa ritira si sente più sereno e più contento. Nei miei riguardi un grande rispetto da queste ragazze che sono cresciute, a loro sollecate da grande affetto, e le considero mature ed astute. Esprimere un concetto che ho voluto, le donne sono tutte emancipate. Ho messo in versi ciò che ho potuto e se non vado avanti mi scusate. Concludo dicendo solo viva le donne, senza di loro non contiamo niente. Della famiglia sono le colonne, succederà pure il legambiente.
Grazie ragioniere. Complimenti. Complimenti, grazie al ragioniere per le sue belle parole, per la. E lui ne sforna una poesia al giorno, è veramente bravissimo, oltre che darci una grossa mano. Allora io direi di far fare un altro pezzo a Moreno, però nel frattempo facciamo preparare le bambine che magari poi stanno fremendo, insomma, facciamo preparare. Dopo il pezzo di Moreno arrivano le bambine con le mamme. Va bene, Moreno,
ci sono,
cosa
ci,
ci sei? Ok.
Ecco qua. Facciamo un pezzo che parla di rivoluzione. Si chiama 1789.
Sto combattendo a mezza a una rivoluzione, ma già armate in un cortile ne avesto. Attaccamo la fortezza, quella che rappresenta e quella che alluccamo mo tutta l'anna sente. Basta privilegi, basta coi poteri, basta religioni, basta con i preti, basta con i soldi, con le feste noi. Basta privilegi, basta coi poteri, basta religioni, basta con i preti, basta con i soldi, con le feste noi. Vogliamo le teste. Na na na. Na 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 na. Sto combattendo a mezza a una rivoluzione, ma già armato in un cortile e una pistola, e una piglia di coscienza, un lume che non si spegne, ma che fa luce annanza, stavolta chi ci ferma. Basta privilegi, basta coi poteri, basta religioni, basta con i preti, basta con i soldi, con le feste noi. Basta privilegi, basta coi poteri, basta religioni, basta con i preti, basta con i soldi, con le feste noi. Ba 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 ba. Sto combattendo a mezza a una rivoluzione, ho già perso cortile e fornute e munizioni, ma siamo stonga in terra, a morte non na seng. La storia sta cagnando, io solo sta sorgendo. Basta privilegi, basta coi poteri, basta religioni, basta con i preti, basta con i soldi, con le feste, no. Oh, 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 oh. Basta privilegi, basta coi poteri, basta religioni, basta con i preti, basta con i soldi, con le feste, noi. Vogliamo le teste.
Grazie.
Bravo, bravo Moreno. Allora attendiamo queste
piccole. Potevamo prendere che il meglio della famiglia Matteo.
No, no. Allora, eccole qua queste bimbe. Allora. Ah, ma non leggono loro? Sono troppo piccoli. Sì, 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 no, pensavo che. Allora, però possiamo sapere come si chiama questa bimba? Me lo dici tu?
Come ti chiami?
Caterina, ma lo sai che mi piace moltissimo questo nome? Molto, molto bello, Caterina. Che cosa hai scelto, Caterina?
Cosa hai scelto?
La sedia blu. E chi lo legge la sedia blu? La mamma. Ok, ecco qui la sedia blu.
Non è lunga,
no, no. Allora, scusa, leggi tu allora.
Sì, così, ecco. Per forza. Allora, la sedia blu. Io cerco anche di far vedere le immagini, ovviamente. No, eh?
No, no, va bene, però
non il viso. Ah, ok, viene, non la vedevo. Allora, un giorno Bruscolo e Botolo passeggiavano nel deserto. Non c'è molta gente, disse Bruscolo. È un vero deserto, borbottò Botolo, che amava la precisione. Oh, guarda, laggiù c'è qualcosa di nuovo, annunciò Bruscolo indicando una macchia blu in lontananza. Non so se si vede. Quando Bruscolo e Botolo si avvicinarono, scoprirono una sedia. È una sedia, disse Bruscolo. È una sedia blu, precisò Botolo, che subito la fece diventare un rifugio. Mi piacciono molto le sedie, dichiarò. Ci si può nascondere sotto. È molto semplice, dichiarò Bruscolo. Una sedia è qualcosa di magico. Si può trasformare in una slitta, in un camion dei pompieri, in un'ambulanza, in un'automobile da corsa, in un elicottero, in un aereo e in qualsiasi cosa si muova o voli. E anche in qualsiasi cosa galleggi. Allora attenzione agli squali che ci circondano, aggiunse Botolo, che si stava appassionando al gioco. E non è tutto, aggiunse Bruscolo. In poche mosse diventa una scrivania o il banco di un negozio. Non c'è niente di meglio per giocare al mercato. E sì, approvò Botolo, una sedia è proprio magica e anche molto pratica. Se ci sali sopra diventi alto come il più alto dei tuoi amici e puoi anche usarla per difenderti dagli animali feroci. Non c'è niente di meglio per impedire che una belva mangi il domatore, lo si vede in tutti i circhi. Nei circhi, proseguì Botolo, gli acrobati, i giocolieri la usano per eseguire numeri formidabili, come questo. Bruscolo non volle essere da meno. Tocca a me. Dimentichi gli equilibristi, gridò montando sulla sedia. Non lontano da lì, un camelide, non è raro incontrarne uno nel deserto, guardava con severità gli esercizi dei due amici. Si avvicinò in silenzio e improvvisamente strillò. «Ma si può sapere che cosa state combinando? Dove credete di essere? Al circo?» Boom, patatrac, fine del gioco. «Una sedia, disse ancora, è fatta per sedersi». E si sedette sulla sedia, deciso a non alzarsi più. «Andiamocene», disse Bruscolo all'amico. Questo cammello non ha nessuna immaginazione. Oltretutto non è neanche un cammello, è un dromedario, ha una gobba sola, aggiunse Botolo, che amava la precisione.
Brava Caterina. Brava Caterina, ci è piaciuta moltissimo. Ma lei anche c'ha qualcosa da leggere? No? No, è accompagnato solo Caterina. Ok. Ah, perfetto. Allora, prima di sentire un altro pezzo di Moreno, vorrei ascoltare qualcun altro. Anna Maria, prego. Sì, è certo. Poi c'è Linda. Poi chi c'è ancora? Ah, poi c'è l'altra Naddeo. Che si chiama? Lucilla. Allora, Anna Maria. Poi c'è sì, pure lei. Ok, allora Anna Maria Petolicchio, sentiamo un po'.
Un porco gli occhiali, senza i quali sì. Il mondo.
Che cosa ci leggi?
Cosa leggo? Leggo. Sì, mettiamolo così, sì, devo diventare nano come che se ne deve servire. Ma forse ce la faccio, che dici? Perfetto, sì, grazie. E allora, è una pagina da Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. È uno dei libri che ho amato. Io ho insegnato anche in Lucania, solo 2 anni per la verità, ma mi è rimasta nel cuore lei e i suoi abitanti, come sono rimasti nel cuore dell'autore di questo romanzo, che è bellissimo. Sono arrivato a Gagliano un pomeriggio di agosto, portato in una piccola automobile sgangherata. Avevo le mani impedite, ed ero accompagnato da due robusti rappresentanti dello Stato, dalle bande rosse ai pantaloni e dalle facce inespressive. Ci venivo malvolentieri, preparato a veder tutto brutto, perché avevo dovuto lasciare per un ordine improvviso Grassano, dove abitavo prima e dove avevo imparato a conoscere la Lucania. Grassano, come tutti i paesi di qui, è bianco in cima ad un alto colle desolato, come una piccola Gerusalemme immaginaria nella solitudine di un deserto. Amavo salire in cima al paese, alla chiesa battuta dal vento, donde l'occhio spazia in ogni direzione su un orizzonte sterminato, identico in tutto il suo cerchio. Si è come in mezzo a un mare di terra biancastra, monotona e senza alberi, bianchi e lontani i paesi, ciascuno in vetta al suo colle. Ritorno indietro di poco per leggere qualche altra cosa. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l'anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia. Cristo non è arrivato, come non erano arrivati i romani, che presidiavano le grandi strade e non entravano fra i monti e nelle foreste, né i greci, che fiorivano sul mare di Metaponto e di Sibari. Nessuno degli arditi uomini di Occidente ha portato qua giù il suo senso del tempo che si muove, né la sua teocrazia statale, né la sua perenne attività che cresce su se stessa. Nessuno ha toccato questa terra se non come un conquistatore o un nemico o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina, oggi come 3000 anni prima di Cristo. Nessun messaggio, umano o divino, si è rivolto a questa povertà refrattaria. In questa terra oscura, senza peccato e senza redenzione, dove il male non è morale ma è un dolore terrestre che sta per sempre nelle cose, Cristo non è disceso. Cristo si è fermato a Eboli. Sapete, immagino, che Carlo Levi si è trovato in Lucania nel 1934, quando è stato mandato lì dal nostro fascismo. Dal nostro fascismo. Regime fascista. Va bene, e poi grazie.
Grazie, mi hai riportato alla mente il mio viaggio in bicicletta ad Aliano. Siamo stati, lì c'è un parco letterario, tu sai che, vabbè, insomma, lo sai meglio di me che lui era torinese, però ha voluto essere seppellito ad Aliano, e insomma io ogni volta sono ritornato quest'estate ad Aliano e sono sempre andato sulla tomba di Carlo Levi. C'è un panorama bellissimo, dei calanchi straordinari, per cui molto suggestivi, insomma, quindi tutta la poesia. Adesso mi hai fatto un attimo rivenire in mente l'emozione che danno quei luoghi, assolutamente. Sì, assolutamente, le persone poi sviluppano la propria sensibilità secondo i luoghi dove sono, insomma, ognuno poi cresce con la sensibilità dei luoghi, insomma. Va bene, non so quante persone ci sono ancora, però Linda? No, vieni Linda, dai. Poi dopo Moreno si prepari per il... dopo Linda. Va bene, cosa ci leggi tu invece?
Leggo un attimino di cosa tratta e poi leggo un pezzetto del... Dunque, 20 anni prima di Pennac e degli scrittori dell'immigrazione araba, ecco la storia di Momò, ragazzino arabo della Vallée di Belleville, grazie, figlio di nessuno, accudito da una vecchia prostituta ebrea, Madame Rose. È la storia di un amore materno in un condominio della periferia francese, dove non contano i legami di sangue e le tragedie della storia svaniscono davanti alla vita, al semplice desiderio e alla gioia di vivere. Un romanzo toccato dalla grazia in cui l'esistenza è vista e raccontata con l'innocenza di un bambino per il quale gli incubi sono sogni quando invecchiano. Allora, questo è un breve capitolo del libro. Arrivata a casa, si è imbottita di tranquillanti e ha passato tutta la serata a guardare fisso davanti a sé e con un sorriso beato perché non sentiva niente. A me però non me ne ha mai dato di tranquillante. Era la donna migliore che c'è, ve lo posso dimostrare subito. Se prendete Madame Sophie, che ha anche lei un rifugio per figli di puttane, in Rue Surcouf, o quella che chiamano la contessa, perché è la vedova di un certo Comte de Barré, beh, loro prendono fino a 10 marmocchi alla giornata e la prima cosa che fanno è imbottirli di tranquillanti. Madame Rosa lo sapeva da fonte sicura, da una portoghese africana che batteva la Thénardier e che aveva ripreso suo figlio dalla contessa in uno stato tale di tranquillità che non si reggeva in piedi e tanto da cadere in tutte le parti. Quando lo ritirava su, ricadeva di nuovo e ci si poteva giocare così per ore e ore. Ma con Madame Rosa succedeva tutto il contrario. Quando ci aggiottavamo oppure c'erano dei marmocchi a giornata che erano seriamente perturbati, visto che sono cose che succedono, era lei che si imbottiva di tranquillanti. A quel punto potevamo strillare o prenderci a botte, che a lei non toccava un'unghia. Ero io che dovevo mantenere l'ordine e la cosa mi piaceva perché mi dava una certa superiorità. Madame Rosa stava seduta nella sua poltrona con un manicotto di lana sulla pancia con dentro la borsa dell'acqua calda, la testa un po' piegata da una parte, e ci guardava con un sorriso buono. Certe volte ci faceva persino ciao ciao con la manina, come se fossimo il treno che passa. In quei momenti non se ne poteva cavare niente ed ero io che comandavo per impedire che dessero fuoco alle tende, che sono la prima cosa a cui si dà fuoco quando si è giovani. L'unica cosa che poteva scuotere un po' Madame Rosa quando era tranquillizzata era se suonava alla porta. Aveva una fifa blu dei tedeschi. È una storia vecchia che è stata su tutti i giornali e non mi ci voglio dilinguare, ma Madame Rose non si è mai ripresa. Certe volte credeva che fosse ancora valida, soprattutto nel cuore della notte. Era una che viveva di ricordi. Pensate un po', se non è da stupidi al giorno d'oggi, quando queste cose sono tutte morte e sepolte, ma gli ebrei sono molto tenaci, soprattutto quando sono stati sterminati. È la gente che ricorda di più. Lei mi parlava spesso dei nazisti e delle SS e a me dispiace un po' di essere nato troppo tardi per conoscere i nazisti e le SS con armi e bagagli, perché almeno si sapeva perché. Adesso invece no. Era tutta da ridere questa paura che aveva Madame Rosa della scampanellate. Il momento migliore era la mattinata, prestissimo, quando il giorno è ancora in punta di piedi. I tedeschi si alzano presto e preferiscono l'alba a qualunque altro momento della giornata. Uno di noi si alzava, usciva nel ballatoio e schiacciava il campanello. Un suono lungo perché facesse effetto subito. Come ce la spassavamo? Bisognava esserci. A quel punto Madame Rosa doveva già essere sui 95 chili e rotti. Beh, schizzava dal letto come una matta e ruzzolava per una rampa di scale prima di fermarsi. Noi ce ne stavamo a letto e facevamo finta di dormire. Quando si accorgeva che non erano i nazisti, le venivano delle rabbie terribili e ci trattava da figli di puttana, cosa che non faceva mai senza motivo. Stava un momento con gli occhi imbambolati, con i bigodini sugli ultimi capelli che le restavano sulla testa. Pensava di aver sognato, che nessuno avesse suonato il campanello e che non venisse da fuori, ma c'era quasi sempre uno di noi che sbottava e grideva, e quando capiva che gli avevamo fatto uno scherzo scatenava la sua collera oppure si metteva a piangere. Io credo che gli ebrei sono delle persone come le altre, non bisogna avercela con loro. Certe volte non c'era nemmeno bisogno di alzarsi per schiacciare il campanello, perché Madame Rosa faceva tutto da sola. Si svegliava di colpo, si sollevava sul di dietro, che era ancora più grosso di quanto vi posso dire, stava in ascolto, poi saltava giù dal letto, si metteva lo scialle color malva che le piaceva tanto e correva fuori. Non guardava nemmeno se c'era qualcuno, perché dentro di lei continuava a suonare, ed è questa la cosa peggiore. Certe volte ruzzolava soltanto per qualche gradino o per un piano e certe altre scendeva fino in cantina, come le altre volte che ho avuto l'onore. Nei primi tempi ho creduto perfino che nella cantina ci avesse nascosto un tesoro e che fosse la paura dei ladri a svegliarla. Io ho sempre sognato di avere un tesoro nascosto in qualche posto che fosse ben al sicuro e che lo potessi tirar fuori ogni volta che ne avevo bisogno. Penso che un tesoro è la cosa migliore quando ti appartiene e sta al sicuro. Avevo scoperto il posto dove Madame Rosa nascondeva la chiave della cantina
E una volta ci sono andato a vedere, non ho trovato niente. Dei mobili, un vaso da notte, delle sardine, delle candele e tutto un mucchio di roba, come per ospitare qualcuno. Avevo acceso una candela e ho guardato bene, ma c'erano solo dei muri, con delle pietre che mostravano i denti. A quel punto ho sentito un rumore e ho fatto un salto, ma era soltanto Madame Rosin. Era in piedi, sulla porta e mi guardava. Non c'era da spaventarsi, anzi, aveva quasi un'aria di colpa, come se fosse lei a doversi scusare. Non bisogna parlarne a nessuno, con nessuno, Momò. Dammela. Ha teso la mano e mi ha preso la chiave. Madame Rosa, cos'è questo posto? Perché delle volte ci venite nel cuore della notte? Cos'è? Si è sistemata un po' gli occhiali e ha sorriso. È la mia seconda residenza, Momò. Su, vieni. Ha spento la candela e poi mi ha preso per la mano e siamo risaliti. Dopo si è seduta nella sua poltrona con una mano sul cuore perché non poteva più fare i sei piani senza sentirsi morire. Giurami di non parlarne mai a nessuno, Momò. Ve lo giuro, Madame Rosa. Cheriem. Da loro significa giurato. Cheriem. Allora ha sussurrato guardando sopra di me, come se vedesse lontano avanti e indietro. È il mio cantuccio ebreo, Momò. Ah, beh, allora quando è così, capisci? No, ma fa lo stesso, ci sono abituato. Mi ci vado a nascondere quando ho paura. Paura di cosa, Madame Rosa? Non c'è bisogno di motivi per aver paura, Momò. Questa non me la sono mai dimenticata, perché è la cosa più vera che ho mai sentito dire. Questo è un piccolo pezzo.
Grazie, grazie a Linda, molto bella. E Moreno? Sì? Qual è il tuo prossimo?
Il prossimo pezzo si chiama L'Unico.
L'Unico.
Sempre tard, goppe cose, ma tu mi dici o tempo non ci sta, ma io non sto cercando che re ali libertà, ma chi son chi? Chi son chi? Dicere poesia è perché non mi volesse accontentare, ma io non sto cercando che re aver verità.
Moreno, e allora chi c'è ancora? C'è un'altra, Naddeo, Lucilla, poi chi c'è ancora? Arturo e Letizia. Quanti pezzi c'è ancora? Altri due? Un altro? Allora facciamo tre in un solo colpo. Allora passiamo a un'altra Nadeo, Lucilla. Lucilla Nadeo. Allora Lucilla, cosa ci leggi?
Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci. Forse il microfono è un po'... Sì. Ok. Allora. Allora, vorrei che tu fossi una donna. Vorrei che tu provassi un giorno ciò che provo io. Non sono affatto d'accordo con la mia mamma, la quale pensa che nascere donna sia una disgrazia. La mia mamma, quando è molto infelice, sospira: ah, se fossi nata uomo. Lo so, il nostro è un mondo fabbricato dagli uomini per gli uomini. La loro dittatura è così antica che si estende perfino al linguaggio. Si dice uomo per dire uomo e donna, si dice bambino per dire bambino e bambina, si dice figlio per dire figlio e figlia, si dice omicidio per indicare l'assassinio di un uomo e di una donna. Nelle leggende che i maschi hanno inventato per spiegare la vita, la prima creatura non è una donna, è un uomo chiamato Adamo. Eva arriva dopo, per divertirlo e combinare guai. Nei dipinti che adornano le loro chiese, Dio è un vecchio con la barba bianca, mai una vecchia coi capelli bianchi. E tutti i loro eroi sono maschi, da quel Prometeo che scoprì il fuoco, a quell'Icaro che tentò di volare, su fino a quel Gesù che dichiarano figlio del Padre e dello Spirito Santo, quasi che la donna da cui fu partorito fosse un'incubatrice o una balia. Eppure, o proprio per questo, essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai. Avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna. Per incominciare, avrai da batterti per sostenere che se Dio esistesse, potrebbe anche essere una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza. Poi avrai da batterti per spiegare che il peccato non nacque il giorno in cui Eva colse la mela. Quel giorno nacque una splendida virtù chiamata disubbidienza. Infine, avrai da batterti per dimostrare che dentro il tuo corpo liscio e rotondo c'è un'intelligenza che chiede d'essere ascoltata. Essere mamma non è un mestiere, non è neanche un dovere, è solo un diritto fra tanti diritti. Faticherai tanto a ripeterlo e spesso, quasi sempre, perderai. Ma non dovrai scoraggiarti. Battersi è molto più bello che vincere. Viaggiare è molto più divertente che arrivare. Quando sei arrivato e hai vinto, avverti un gran vuoto. Sì, spero che tu sia una donna. Non badare se ti chiamo bambino. E spero che tu non dica mai ciò che dice mia madre. Io non l'ho mai detto. Ma se nascerai uomo, io sarò contenta lo stesso, e forse di più, perché ti saranno risparmiate tante umiliazioni, tante servitù, tanti abusi. Se nascerai uomo, ad esempio, non dovrai temere d'essere violentato nel buio di una strada, non dovrai servirti di un bel viso per essere accettato al primo sguardo, di un bel corpo per nascondere la tua intelligenza, non subirai giudizi malvagi quando dormirai con chi ti piace. Non ti sentirai dire che il peccato nacque il giorno in cui cogliesti una mela. Faticherai molto meno. Potrai batterti più comodamente per sostenere che se Dio esistesse potrebbe essere anche una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza. Potrai disubbidire senza venire deriso, amare senza svegliarti una notte con la sensazione di precipitare in un pozzo, difenderti senza finire insultato. Naturalmente ti toccheranno altre schiavitù, altre ingiustizie. Neanche per un uomo la vita è facile, sai. Poiché avrai muscoli più saldi, ti chiederanno di portare fardelli più pesi, ti imporranno arbitrarie responsabilità. Poiché avrai la barba, rideranno se tu piangi e perfino se hai bisogno di tenerezza. Poiché avrai una coda davanti, ti ordineranno di uccidere o essere ucciso alla guerra ed esigeranno la tua complicità per tramandare la tirannia che instaurarono nelle caverne. Eppure, o proprio per questo, essere un uomo sarà un'avventura altrettanto meravigliosa, un'impresa che non ti deluderà mai. Almeno lo spero, perché se nascerai uomo, spero che tu diventi un uomo come io l'ho sempre sognato: dolce coi deboli, feroce coi prepotenti, generoso con chi ti vuol bene, spietato con chi ti comanda. Infine, il nemico di chiunque racconti che i Gesù sono figli del Padre e dello Spirito Santo, non della donna che li partorì. Bambino, io sto cercando di spiegarti che essere un uomo non significa avere una coda davanti, significa essere una persona, e anzitutto a me interessa che tu sia una persona. È una parola stupenda la parola persona, perché non pone limiti a un uomo o a una donna, non traccia frontiere tra chi ha la coda e chi non ce l'ha. Del resto il filo che divide chi ha la coda da chi non ce l'ha è un filo talmente sottile. In pratica si riduce alla facoltà di poter crescere o no una creatura nel ventre. Il cuore e il cervello non hanno sesso e neanche il comportamento. Se sarai una persona di cuore e di cervello, ricordalo, io non starò certo tra quelli che ti ingiungeranno di comportarti in un modo o nell'altro in quanto maschio o femmina. Ti chiederò solo di sfruttare bene il miracolo d'esser nato, di non cedere mai alla viltà. È una bestia che sta sempre in agguato, la viltà. Ci morde tutti, ogni giorno, e son pochi coloro che non si lasciano sbranare da lei, in nome della prudenza, in nome della convenienza, a volte della saggezza. Vili, fino a quando un rischio li minaccia, gli umani diventa spavaldi dopo che il rischio è passato. Non dovrai evitare il rischio, mai, anche se la paura ti frena. Venire al mondo è già un rischio, quello di pentirsi poi d'esserci venuti. Grazie.
Grazie Lucilla, grazie. Allora, Ferro, chi tocca? Letizia o Arturo? Arturo e Letizia. Viene prima la A e poi la L. Prima Arturo, infatti, prima la A, Arturo.
Prima il padre e dopo la figlia.
Sì? Ma tu... ti eri nascosto, però ti abbiamo scovato, Arturo.
No, nascosto dove?
Dietro.
Però si sente? Io lascio nuovo. Ecco. Eccoci, vedi? Va quando bene, uno è alto.
È l'unico che mette il libro al contrario, questo non è buono.
Che metto al contrario?
Il libro.
No, vabbè. Oh, Davide, senti quello che ti voglio dire. Allora, i pastori e il presepe sono punti di riferimento, coordinate geografiche nella mappa dell'esistenza. Un mondo nel mondo, il presepe, dove tutto è già stato e tutto è nuovo. Una metafora, un alfabeto, un iride, una tavolozza di colori, una follia di contrasti. E in questi significati più reconditi, cifre di linguaggio, la grotta, il fiume, il pozzo, il ponte, l'osteria, la stella, sono rappresentazioni metaforiche e favolistiche che vanno oltre la semplice raffigurazione scenografica. Il presepe è una pagina del Vangelo in dialetto napoletano. Il valore autentico è tutto chiuso in quell'umanità di terracotta che affolla la sua isola di attesa, e nella preghiera e nella speranza di quella gente, e nel suo disperato bisogno di una nascita, quella che sola può retrocedere tutto il buio che ci assedia. Maria Orsini, Natale, cieli di carta. Una cosa bella che vi voglio sottolineare: Maria Orsini, Natale, giornalista, eccetera, vive e lavora a Torre Annunziata.
Grazie a questo elogio del presepe. E Letizia, vediamo Letizia cosa ci ha preparato questa volta. Vedo un libro un po' ingiallito, che bello. Era già giallo, lei ha Calvino, perfetto. No, a proposito di libro ingiallito, no, vi annuncio che stiamo preparando una cosa straordinaria, penso. Tra le mille cose che fa Lega Ambiente, abbiamo un socio ad Eboli, Franco Manzione, che è uno di quegli eroi contemporanei nascosti, diciamo così. Lui, da quando è andato in pensione, lui lavorava all'archivio di Stato, da quando è andato in pensione si è messo dalla mattina alla sera al convento benedettino di Jeboli e sta riscoprendo, ritrovando, ritirando fuori dei testi che erano sotto le macerie, erano stati abbandonati completamente. Abbiamo dei libri del 1500-1600, una cosa straordinaria. Lui praticamente quando lavorava, lavorava le sue 6 ore e 40, adesso lavora 16 ore e 40, va la mattina, si porta il panino in questa biblioteca benedettina e torna la sera tardi, se no lo chiama la moglie perché alle 9 di sera è ancora lì. Allora io ho detto, proprio ieri sera ho parlato con la figlia, guarda, il lavoro che sta facendo tuo padre da 3 anni, scusa, il libro ingiallito, che sono tornato a questa cosa, e quindi dobbiamo fargli una mostra di questi testi più antichi, insomma, proprio come libro, come oggetto, diciamo così, più che anche indipendentemente dai contenuti, però insomma proprio l'oggetto libro. E a proposito di oggetto libro, ti rubo giusto un altro minuto. Io dico spesso è importante, assolutamente va fatto leggere, perché insomma ti crea, vabbè, insomma ci sarebbe poi da parlare per un'ora di questa cosa. Io, a me piace però pure dire un'altra cosa, insomma, che chi legge poco, insomma, come capita pure a me, io però leggo delle volte con le orecchie, come mi piace dire, leggo con le orecchie perché mi piace molto ascoltare. E allora, e noi abbiamo dei libri di 80 anni, di 90 anni lì al parco, quindi mi piace raccontare, sono proprio delle biblioteche, degli scrigni di sapere, per cui ascoltare, l'ascolto attivo delle volte, no? Non l'ascolto distratto, anche se il ragioniere mi ha fatto una cosa, è vero, delle volte sono distratto, però insomma sono una spugna che, ma è quello che secondo me pure va fatto, insomma, permearsi, impregnarsi del sapere di persone di 80-90 anni che sono dei libri, proprio delle biblioteche viventi, quindi insomma anche quello è un modo anche di leggere, insomma, leggiamo, bisogna anche leggere con le orecchie delle volte. Ok, grazie.
Grazie Peppe, grazie Ernesto e Peppe, tutti quelli che vengono in mio aiuto. Grazie. Ho scelto Il barone rampante di Italo Calvino, e prima una brevissima premessa. C'era Anna Castelluccio che era qui tra noi prima, è andata via perché aveva la bambina piccola e quindi degli impegni ed esigenze familiari, e abbiamo scoperto di avere scelto lo stesso libro. Lei non aveva scelto un passo perché ha detto è stato il libro che ho letto forse a 14 anni e mi avevano detto di portare il libro che mi avesse folgorato e mi avesse iniziato alla lettura per sempre. E allora Anna aveva portato Il barone rampante perché è il suo libro del cuore, e le ho detto tu vai alle tue incombenze familiari, però io porto anche la tua testimonianza. Questo Barone rampante, insomma, è stato un libro che ha conquistato parecchi di noi alla lettura, anche me tra gli altri, perché è stato uno dei primi libri che ho letto con più consapevolezza. E come sapete, la storia di Cosimo Pio Vasco di Rondò, che a 12 anni decide di ribellarsi a tutte le convenzioni sociali, ai doveri familiari, e va a vivere sugli alberi e comincerà a 12 anni questa vita e non ne scenderà mai più. E morirà forse, probabilmente, senza comunque scendere mai a terra. E lui nei primi capitoli si vede come comincia a trovare tutti i sistemi per poter vivere in maniera comoda sugli alberi senza rinunciare a niente. La voce narrante è quella di suo fratello, e in questa parte del libro Cosimo Pio Vasco di Rondò è impegnato nelle attività della caccia, perché lui con la caccia e col baratto degli animali cacciati con i contadini riusciva pure ad ottenere da mangiare senza ricorrere all'aiuto delle persone da terra, diventa completamente autonomo sugli alberi. Dunque, ma un necessario complemento umano gli mancava nella sua vita di cacciatore, un cane. C'ero io che mi buttavo per le fratte, nei cespugli, per cercare il tordo, il beccaccino, la quaglia, caduti incontrando in mezzo al cielo il suo sparo, o anche le volpi, quando, dopo una notte di posta, ne fermava una a coda lunga distesa appena fuori dai brughi. Ma solo qualche volta io potevo scappare a raggiungerlo nei boschi. Le lezioni con l'abate, lo studio, il servir messa, i pasti coi genitori mi trattenevano, i 100 doveri del viver familiare cui io mi sottomettevo, perché in fondo la frase che sentivo sempre ripetere «in una famiglia di ribelle ne basta uno» non era senza ragione e lasciò la sua impronta su tutta la mia vita. Cosimo dunque andava a caccia, quasi sempre da solo. Un giorno vide correre una volpe, un'onda rossa in mezzo all'erba verde, uno sbuffo feroce, irta nei baffi, attraversò il prato e scomparve nei brughi, e dietro i cani. Giunsero al galoppo, misurando la terra con i nasi. Due volte si trovarono senza più odore di volpe nelle narici e svoltarono ad angolo retto. Erano già distanti, quando con un uggiolio fendette l'erba uno che veniva a salti più da pesce che da cane, una specie di delfino che nuotava affiorando un muso più aguzzo e delle orecchie più ciondoloni di un segugio. Dietro era pesce, pareva nuotasse sguazzando pinne oppure zampe da palmipede, senza gambe e lunghissimo. Uscì nel pulito, era un bassotto. Certamente si era unito al branco dei segugi ed era rimasto indietro, giovane com'era, anzi quasi ancora un cucciolo. I segugi avevano perso la pista e la corsa compatta si diramava in una rete di ricerche nasali tutti intorno. Mentre lo slancio si perdeva e già qualcuno ne approfittava per fare una pisciatina contro un sasso. Così il bassotto trafelato, col suo trotto a muso alto, ingiustificatamente trionfale, li raggiunse. Faceva sempre ingiustificatamente degli uggiolii di furbizia. Subito i segugi li ringhiarono, lasciarono lì per un momento la ricerca di odore di volpe e puntarono contro di lui, aprendo bocche da morsi. Poi rapidi tornarono a disinteressarsene e corsero via. Cosimo seguiva il bassotto, che muoveva passi a caso là intorno, e il bassotto, ondeggiando a naso distratto, vide il ragazzo sull'albero e gli scodinzolò. Il bassotto fu il suo cane, gli mise nome Ottimo Massimo. Da allora in poi, quando si vedeva il ragazzo sugli alberi, si era certi che guardando giù innanzi a lui o appresso, si vedeva il bassotto Ottimo Massimo trotterellare pancia a terra. Gli aveva insegnato la cerca, la ferma, il riporto, i lavori di tutte le specie di cani da caccia, e non c'era bestia del bosco che non cacciassero insieme. Per riportargli la selvaggina, Ottimo Massimo rampava con due zampe sui tronchi più in su che poteva. Cosimo calava a prendere la lepre o la starna dalla sua bocca e gli faceva una carezza. Erano tutte là le loro confidenze, le loro feste. Ma continuo, tra la terra e i rami, correva dall'uno all'altro un dialogo, un'intelligenza di abbai monosillabi e di schiocchi di lingua e dita. Quella necessaria presenza, che per il cane è l'uomo e per l'uomo è il cane, non li tradiva mai, né l'uno né l'altro. E per quanto diversi da tutti gli uomini e cani del mondo, potevano dirsi, come uomo e cane, felici.
Grazie. Capisco anche il significato del momento. Sì. Penelope, insomma. Sì. Va bene, c'è qualcun altro che ha portato qualche cosa da leggere? A parte io? No, sono rimasto in opera, volevo sentire, sì, perché sono, poi sarebbe...
Se portavo anche tipo di poesia, non
lo
facevo anche leggere.
Ah sì? Tu già hai fatto il tuo, sei stato il primo, sei proprio la guest star, va bene? Ok, Moreno, allora fai un pezzo, poi eventualmente ti chiediamo un bis.
Ok, prossimo pezzo si chiama L'Aliante,
che tra l'altro è il nome anche del tuo gruppo, no?
Del mio gruppo, sì.
Thank you.
stata a guardare. O vola e oscilla con mano suona medita con me casa fa senza motore senza ragione chiude l'occhio e fai senza motore senza ragione non potesse volare ma due ala così non buona sta in terra non potesse volare ma due ala così non buona sta in terra. Gira tuo vire volà a rinta a una corrente e nuvole può attraversà e più niente ci serve senza motore senza ragione chiude l'occhio e vai senza motore senza ragione non potesse volare ma due ala così non può sta in terra non potesse volare ma due ala così non può sta in terra.
Grazie.
Grazie. Vorrei non so se non ci cacciano. No, non ci cacciate ancora. No, io giusto volevo leggere poi magari. A me piace molto, questa è bellissima, tutte molto belle. Risentirei anche Il mare, la prima che hai fatto, così per chi è arrivato in ritardo se la sente, insomma. Sì, sei d'accordo? Va bene. A gentile richiesta, siete d'accordo? No, io volevo giusto leggere, ma è da leggere tutto, insomma. Il libro di Papa Francesco, Laudato Si, l'ultima enciclica, Laudato Si, che un po' è stata presa proprio a prestito da Liga Ambiente nel congresso nazionale. L'enciclica di Papa Francesco è proprio un inno all'ambiente, alla natura, a tutto quello che ci sta succedendo. Al creato, bravo, grazie. Io perciò c'ho te come braccio destro. Volevo giusto leggere qualche cosa, non vi dedire, insomma, siete anche stanchi, forse le panche non sono molto comode, però insomma. Allora, Laudato Si, mi Signore, cantava San Francesco d'Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l'esistenza. È come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Laudato Si, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c'è nel cuore umano ferito del peccato si manifesta anche nei sintomi di malattie che avvertiamo dal suolo, nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c'è la nostra oppressa e devastata terra, che geme e soffre le doglie del parto. Dimentichiamo che noi stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta. La sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. Niente di questo mondo ci risulta indifferente. Più di 50 anni fa, mentre il mondo vacillava sull'orlo di una crisi nucleare, il santo Papa Giovanni XXIII scrisse un'enciclica con la quale non si limitò solamente a respingere la guerra, bensì volle trasmettere una proposta di pace. Diresse il suo messaggio Pacem in Terris a tutto il mondo cattolico, ma aggiungeva nonché a tutti gli uomini di buona volontà. Adesso, di fronte al deterioramento globale dell'ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta. Nella mia esortazione Evangelii Gaudium ho scritto ai membri della Chiesa per mobilitare un processo di riforma missionaria ancora da compiere in questa enciclica. Mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune. 8 anni dopo la Pacem in Terris, nel 1971, il beato Papa Paolo VI si riferì alla problematica ecologica, presentandolo come una crisi che è una conseguenza drammatica dell'attività incontrollata dell'essere umano, attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura. Egli rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione. Parlò anche alla FAO della possibilità, sotto l'effetto di contraccolpi della civiltà industriale, di una vera catastrofe ecologica, sottolineando l'urgenza e la necessità di un momento radicale nella condotta dell'umanità, perché i progressi scientifici più straordinari, le prodezze tecniche più strabilianti, la crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunte da un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono in definitiva contro l'uomo. Non so, insomma, qualche altro passaggio, ma direi di finirla qua, forse sono un po' stanchi. Niente, insomma, se volete, insomma, è da leggere ed è veramente un inno all'ambiente e all'ecologia. Quindi, con questo inno all'ambiente e all'ecologia, ci ritorniamo a mare. Va bene?
Sì, sì, sì. Che poi questo è un pezzo che è nato praticamente dopo aver letto Oceano Mare di Baricco. E lui, Baricco, non solo in Oceano Mare, ma anche in Novecento, parla del mare sempre come, non so, una visione folgorante. Soprattutto in Novecento, questo migrante parla al pianista e gli spiega come aver visto il mare gli cambia la vita. Quindi mi piaceva questa cosa, perciò poi ho scritto mare.
Salvai, io sento, o mare, chi le te va a parlare, o vento tira nord, e l'onna non si fermano, o vento tira nord, e l'onna non si stancano, o mare a tu fornisce, quando ci le si mischia. O mare che nasconde ogni cosa mezza all'onna. Ooh. chi la te può salvare. Io sento o mare, chi la te può parlare. O vento tira nord e l'onna non si fermano. O vento tira nord e l'onna non si stancano. O mare addo fornisce quando ce la s'ammischia. O mare che nasconde ogni cosa mezzo all'onna.
Bravissimo Moreno, molto bravo. Io gli dico sempre una cosa a Moreno, perché l'ho sentito una volta e la chiudiamo, insomma, a parte la cosa di Radio Ponte Regeneration, che è possibile, anzi poi lo dici tu come è possibile riascoltare. Dico a Moreno, che dicevo un famoso autore napoletano, che per cantare ci vuole una lira di voce e quattro lire di cuore. Ecco, io penso che Moreno abbia più di quattro lire di cuore, insomma. Grazie. Allora, chi vuole riascoltare la serata, è possibile farlo come? Ce lo dice Ernesto Castelluccio. Diccelo, Ernesto.
Va bene, buonasera. Molto semplicemente andando sul sito www.radiopontregeneration.com e nella sezione podcast trovate, diciamo, la serata di questa sera, che è stata interamente registrata, più tutte le nostre puntate precedenti, insomma, che risalgono fino ormai a 3 anni fa, per cui è possibile riascoltare tutto, anche Moreno, e ne approfitto per fargli i complimenti. Mi piace questo sound stile Kings of Convenience, quasi. Grazie.
Grazie a tutti, grazie, buonasera.
Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Faiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i quattro moschettieri.